L'Apocalisse di Giovanni con commento di padre Lino Pedron. Capitolo 5. Il libro dei sette sigilli e l'agnello.
E vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e sceglierne i sigilli?» Ma nessuno, né in cielo né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: «Non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». Poi vidi in mezzo al trono, circondato da quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello, in piedi, come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un cantico nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra». E vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: «L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: «A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione.
Commento. Dopo la grandiosa visione del trono di Dio, ecco la visione dell'agnello morto e risorto. Una pagina escatologica tra le più importanti dell'intero Nuovo Testamento. Le due visioni sono strettamente collegate e complementari. Giovanni vede un agnello come ucciso e crocifisso, e nello stesso tempo ritto in piedi e risorto, con sette corna che significano la pienezza della forza e con sette occhi che si identificano con i sette spiriti di Dio. e significano l'onniscienza divina. In capitolo 4, verso 11, si è celebrata la creazione, opera di Dio. In capitolo 5, verso 9, si celebra la redenzione, opera dell'agnello. Hai acquistato col tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. I quattro viventi e i 24 anziani si prostrano davanti a lui come a Dio. La corte celeste ripete per lui l'inno di gloria già cantato in onore a Dio. E nel cantico liturgico finale che conclude e unisce le due visioni, Dio e l'agnello sono accomunati. A colui che siede sul trono e all'agnello lode e onore. Qui ci troviamo di fronte a una delle più esplicite affermazioni della divinità di Gesù e della sua sovranità universale e vittoriosa. Il mondo è ancora in balia del male, ma la vittoria è già nelle mani del Cristo, morto e risorto. Ma la confessione della divinità e della sovranità del Cristo morto e risorto, pur essendo in grande rilievo, non è il vero e proprio motivo della visione. Il motivo della visione è la presentazione di un libro chiuso con sette sigilli. La constatazione che nessuno è in grado di aprirlo e di leggerlo. Il pianto del profeta. L'affermazione che solo il Cristo morto e risorto è in grado di aprire il libro e leggerlo. Il segreto di questa pagina, ma anche in un certo senso il segreto dell'intera Apocalisse, è tutto racchiuso in questa semplice successione di gesti. Nessuno è in grado di aprire il libro, cioè di cogliere la storia della salvezza nella confusione delle vicende umane. Da qui l'angoscia e lo smarrimento. Ma ora non è più così. La morte e la risurrezione di Cristo hanno rotto i sigilli e il libro si è aperto. Il pensiero non è nuovo nella letteratura di Giovanni. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni termina con un'affermazione di cui questa scena sembra la drammatizzazione. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, ce lo ha rivelato. Confrontare Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, verso 18. Lo sforzo dell'uomo, le sue ricerche filosofiche e religiose, non sono in grado di penetrare il mistero di Dio. L'uomo, abbandonato a se stesso, si smarrisce. Solo il Figlio, proprio perché viene da Dio, è capace di sollevare il velo, di dissipare le tenebre e di indicarci la strada. Fra l'affermazione del prologo del Vangelo secondo Giovanni e la visione dell'Apocalisse c'è però qualche differenza. Per l'Apocalisse il libro che solo Cristo può aprire non è direttamente il mistero di Dio, ma il mistero della storia. E la ragione per cui Cristo può rompere i sigilli del libro non è precisamente la sua filiazione divina, ma la sua vicenda storica di morte e risurrezione. Questi due passi del Nuovo Testamento si presentano come consolazione e come avvertimento polemico. Consolazione. Ora l'uomo non è più abbandonato a se stesso e gli è offerta la possibilità di comprendere Dio e il senso della storia. Ammonimento polemico. Di fronte ai molti movimenti religiosi del tempo di Giovanni che promettevano conoscenza e salvezza e di fronte alle correnti apocalittiche giudaiche secondo le quali gli angeli e alcuni grandi uomini del passato erano ammessi alla conoscenza dei segreti di Dio ed erano perciò in grado di rivelarli, Giovanni afferma che nessuno, né in cielo né in terra, è capace di aprire il libro. Soltanto dalla morte e risurrezione del Cristo viene la possibilità di comprendere pienamente il senso della storia. Per valutare tutta l'importanza di questa pagina occorre allargare il nostro orizzonte. Secondo la concezione apocalittica ebraica e cristiana, la storia si svolge su due piani. La cronaca, comprensibile all'uomo, è il disegno di Dio che sta nel profondo, nascosto nella cronaca e tuttavia rivelato da essa. L'Apocalittica vede negli avvenimenti dei segni di una realtà che sta oltre. Essa è convinta che per capire la storia vera occorre una rivelazione. Per comprendere la storia bisogna guardarla dall'alto. Il vero storico è il profeta. La visione dell'Apocalisse afferma che Gesù è al centro della storia. La rivelazione che occorre per leggere la storia e prevederne il corso è la vicenda storica che egli ha vissuto. È osservando la sua vicenda di morte e risurrezione che possiamo comprendere come vanno le cose in profondità. Non occorre dunque una rivelazione nuova, ma una memoria. Se ricordiamo la vicenda di Gesù, comprendiamo che il disegno di Dio è sempre combattuto, che addirittura c'è un tempo in cui le forze del male sembrano prevalere la croce, ma comprendiamo anche che l'ultima parola è la risurrezione. La via dell'amore, della non violenza coraggiosa e del martirio è crocifissa, non vinta. Da qui una grande consolazione, ma prima ancora un criterio di valutazione. Contrariamente alle apparenze, sono i martiri che costruiscono la vera storia, non i potenti e gli oppressori. Per un cristiano questo è l'unico criterio di lettura. Ma se è così, dobbiamo riscrivere tutti i libri di storia. L'Apocalisse ci dà anche un avvertimento. Se vuoi fare storia, mettiti alla sequela di Cristo. Mettiti dalla sua parte, non altrove. Il tema centrale dell'Apocalisse è l'affermazione della presenza del regno di Dio nelle vicende umane. Essa intende rispondere a una domanda cruciale: come valutare la storia e come porsi in essa? La risposta è semplicissima. Il criterio di valutazione della storia è Cristo, e il modo di porsi in essa è indicato, una volta per tutte, dalla via che egli ha percorso. Versi da 1 a 5. Giovanni osserva che colui che sta sul trono ha in mano il rotolo di un libro, che è scritto sulle due facciate. Esso è descritto con le parole profetiche di Ezechiele, capitolo 2, verso 10. Questo rotolo è chiuso con sette sigilli. I sette sigilli indicano che il libro è un documento. In Oriente, anticamente, si redigevano i documenti su tavolette di argilla, che poi venivano coperte con un involucro di argilla sul quale si ripetevano le stesse parole scritte all'interno. In questo modo si potevano controllare in qualsiasi momento il contenuto del documento e, in caso di dubbio, lo si paragonava con l'originale contenuto nell'involucro. Questa doppia scrittura, che costituiva una garanzia contro le falsificazioni, rimase in uso anche in tempi posteriori, quando i documenti si scrivevano su foglie di papiro. Nominando i sette sigilli, Giovanni dà l'avvio alla serie successiva di racconti e di immagini. Il numero 7 indica la grandezza del mistero, perché significa la pienezza totale. Un angelo domanda a gran voce chi sia degno di aprire questo rotolo. Questo è il tema centrale di tutta la visione. Nessuno in tutto l'universo ne è degno. Nel momento in cui Giovanni dà sfogo nel pianto alla sua afflizione, gli si avvicina uno dei 24 anziani per consolarlo. C'è uno che può aprire il libro e i suoi sette sigilli. È il Cristo, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide. Queste parole applicate a Cristo lo designano come colui nel quale si sono adempiute le profezie dell'Antico Testamento. Egli è dunque l'unico degno di svelare il piano di Dio sulla storia della fine dei tempi. Giovanni si è indubbiamente richiamato ai modelli dell'Antico Testamento per descrivere l'investitura dell'agnello nell'assemblea celeste. Nell'ampia cerchia dei servi intorno al trono di Dio non c'è nessuno che possa eseguire il difficile compito affidato da Dio finché non si trova colui che è l'unico degno di assumersi tale incarico. Il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, nel quale si sono adempiute meravigliosamente le promesse della Scrittura. Verso 6. Giovanni scorge ora al centro di tutta la scena l'agnello. Il titolo di agnello che l'Apocalisse attribuisce a Cristo riassume in sé due aspetti. Ha sette corna come segno della sua dignità sovrana e ha sette occhi che sono i sette spiriti di Dio, cioè la pienezza dello Spirito di Dio che è stato conferito a tutta la terra. Perciò l'agnello, ossia il Cristo morto e risorto, partecipa al regno di Dio. In questo titolo di agnello sono fusi due concetti, morte sacrificale di Cristo e sovranità conferita al Signore glorificato. Verso 7. L'agnello avanza solennemente verso colui che siede sul trono e riceve dalle sue mani il rotolo del libro. Quest'atto, descritto con la massima concisione, equivale all'intronizzazione di un sovrano. Cristo è già stato innalzato alla gloria celeste come Signore, al quale è stata data la sovranità su tutto il mondo. Però questa sua sovranità, che egli deve esercitare su tutto il mondo, è ancora nascosta agli occhi degli uomini. Ma la Chiesa, che confessa nella fede questo Signore di tutti i Signori, attende che egli si manifesti come Re di tutti i Re. La Chiesa sofferente sulla terra trae forza da questa speranza, perché si sente unita alle schiere giubilanti nel cielo. L'inno di lode intonato a molte voci dall'assemblea celeste costituisce una risposta e un eco del fatto che è stata data a Cristo la sovranità ed egli sta per aprire i sigilli del libro del destino. Versi da 8 a 14. I quattro viventi e i 24 anziani si prostrano in adorazione davanti all'agnello. Gli anziani hanno in mano cetre e coppe piene di profumi e si offrono a Dio e all'agnello l'inno di lode e presentando le coppe dei profumi fanno salire a Dio le preghiere dei santi, ossia dei cristiani. I cristiani sono chiamati santi perché costituiscono il popolo che appartiene a Dio. Viene poi intonato un nuovo cantico, il canto di lode della fine dei tempi, nel quale si esalta la dignità particolare dell'agnello, che con la sua morte sacrificale ha riscattato fra tutti i popoli la sua comunità, facendone re e sacerdoti, che parteciperanno al regno universale di Dio. Gli innumerevoli angeli, radunati intorno al trono di Dio, uniscono le loro voci al canto, riprendendo la parola degno ed enumerando in una serie di sette gli elementi che formano la pienezza della potenza che appartiene all'agnello. Nei primi quattro elementi della serie si menzionano il potere e il dominio che l'agnello ha ricevuto, potenza, ricchezza, sapienza e forza. Negli altri tre elementi si esprime l'adorazione che gli viene tributata, onore, gloria e lode. Tutta la creazione si unisce ai cori, il cielo, la terra, i luoghi sotterranei e il mare. L'universo intero intona l'inno di lode. Ogni onore e adorazione spettano a colui che siede sul trono e all'agnello. Dio infatti non è soltanto il creatore, ma anche il redentore che regna sull'universo e ha chiamato a sé il suo popolo da tutto il mondo. Soltanto lui è il Signore, non i grandi re della terra, non Cesare a Roma. I quattro viventi si associano all'inno, pronunciando l'Amen. Gli anziani si gettano nuovamente a terra in adorazione. E ora tutti aspettano ciò che accadrà quando l'agnello romperà i sigilli, aprendo la strada agli eventi finali. Nelle sue mani è posto il piano divino della storia. Tutto il futuro sta sotto il segno della sua sovranità.